Io avevo iniziato presto, prof, ho iniziato 15 giorni fa, la sentivo sulla pelle, la vivo la Pasqua.
Ah sì?
Sì.
Sì, ma per via delle manifestazioni che ci sono qua a Taibon, che sono molto belle, o per via che ti ricordi di quando facevi le vacanze di Pasqua?
Dipende se devo rispondere a lei o se devo rispondere a Don Cesare. A seconda della risposta mi adeguo anche alla domanda.
Va bene, allora andiamo avanti. Va?
Senta, a proposito, c'è la Pasqua e c'è il Ramadan.
Sì.
Che cos'è il Ramadan?
Il Ramadan è il periodo di più concentrata penitenza e preghiera della religione musulmana. Equivale, tutto sommato, assomiglia molto alla nostra Quaresima, solo che noi ormai la Quaresima non ci badiamo più. Perché se tornassimo a quella che si faceva, io credo anche solo 30 anni fa, guai mangiare, il venerdì si faceva quasi digiuno, tutta la Quaresima si doveva mangiare poco, e c'erano, io mi ricordo che mia nonna mi faceva dire delle preghiere speciali tutte le sere per tutta la Quaresima, non lo facciamo più, e invece i musulmani, che tutto sommato hanno cominciato la loro religione 600 anni dopo la nostra, hanno ancora questo tipo di tradizione.
Secondo lei perché io ho voluto fare ricorso al Ramadan? Cosa le ricorda tutto questo?
Se ne è parlato in questi giorni per una questione scolastica, e quindi noi di scuola ci occupiamo, che ha suscitato un gran polverone, perché c'è stato un istituto comprensivo di Pioltello, che è dalle parti della Lombardia, insomma, dove c'è il 43% dei bambini è di religione musulmana, soprattutto pakistani sono, in cui all'unanimità il collegio dei docenti e poi il consiglio d'istituto, secondo quello che dice la legge, hanno detto che mettevano un giorno di chiusura della scuola in più, in maniera che questi bambini potessero festeggiare, tra virgolette, il Ramadan secondo le loro pratiche. Tanto, hanno detto alcuni insegnanti, non sarebbero andati a scuola lo stesso i bambini, quindi loro si sarebbero trovati le classi dimezzate, e quando hai le classi dimezzate, che sia per un'influenza che sia per qualcos'altro, praticamente non puoi andare avanti con i programmi o fare delle cose che tanto ti tocca rifarle.
La legge da che parte sta?
La legge sta da una parte che me la sono andata a rivedere, ha cominciato con i decreti delegati del 74 che stabilivano le competenze del Consiglio d'Istituto. Poi quell'altro testo onnicomprensivo del 1994, che riassumeva il tutto, e poi ribadito anche nel 99, e poi delle circolari del 2012, insomma c'è tutta una legislazione scolastica, che dice che le istituzioni scolastiche hanno il potere di adattare il calendario scolastico alle esigenze rappresentate nel piano dell'offerta formativa. Fermo restando cosa? La determinazione fissata con disposizioni di legge da parte delle singole regioni relativamente a inizio, fine, interruzione di Pasqua e Natale, e facendo in modo che vengano fatti i famosi 200 giorni di scuola che sono obbligatori, o l'equivalente in ore se c'è la settimana corta. Quindi io mi ricordo che più di una volta nella scuola dove lavoravo abbiamo mandato, perché bisogna mandarlo a dire alla regione questa cosa, mandato a dire alla regione che avevamo bisogno di cambiare un pochino il calendario scolastico. Mi ricordo in particolare quello delle scuole dell'infanzia, perché qui si trovavano le scuole dell'infanzia vuote alla fine di giugno, perché la gente qui va in vacanza prima, e in cambio c'era l'esigenza che i bambini venissero tutelati in altri periodi, tipo le vacanze di carnevale, che non si sa mai dove metterle e che qui non è che siano molto sentite, perché Venezia non è poi così vicina.
Ma da altre parti, insomma, va in modo diverso.
Sì, quindi c'è questa competenza del Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, con quei paletti messi che in fondo ti dicono che puoi cambiare 2 o 3 giorni al massimo nell'anno, che sono anche molto utili, perché ad esempio chi fa la settimana corta alle superiori cerca di guadagnare ore senza dover appesantire l'orario giornaliero dei ragazzi, cominciando la scuola prima, saltando le vacanze di carnevale, magari saltando qualche ponte, cioè un pochino di elasticità è stata data proprio perché quando è stata stabilita l'autonomia scolastica, organizzativa e didattica.
Calendario regionale 24-25, si inizia l'11 settembre.
Sì, data,
data funesta.
Data funesta. Tra l'altro, di nuovo si comincia di mercoledì, come quest'anno, e c'è da chiedersi il perché. Proprio per questi conti di numero di giorni.
Però finisce di sabato.
Sì, finisce di sabato e comincia di mercoledì. E sto cominciare di mercoledì di solito è un po' un pasticcio per le famiglie, perché ti devi organizzare a settimana con i centri estivi o con le babysitter o insomma, vabbè. Comunque diamo la notizia in anteprima, perché non credo che ancora sia in giro, che comincerà l'11 settembre e finirà il 7 giugno, così la gente, e con le solite feste in mezzo, tra l'altro.
Radio Più ha fatto l'anteprima perché durante il Covid si collegava con la scuola materna di Taibon, c'erano i bambini che cantavano, c'erano i bambini che suonavano, forse no, forse sì.
Le maestre che raccontavano le favole.
Le maestre che raccontavano le favole. E adesso si scopre a Genova, questo nel 2020, quindi siamo arrivati prima noi, il Covid dell'anno prima, che la musica nell'asilo è motivo di crescita, prof.
Sì, è motivo di crescita perché ha tantissimi effetti positivi, da quello di armonizzare tra loro i bambini attorno al punto ad un suono, ad un canto che bisogna fare assieme rispettando gli altri, al fatto di dare un primo, diciamo, approccio con una cultura musicale facendogli sentire generi diversi, al fatto di anche attivare le capacità di ascolto, che sono poi importantissime per tutto il percorso scolastico e non solo, e tante altre cose. Quindi a Genova hanno cominciato a sperimentarla nelle scuole dell'infanzia e adesso c'è il famoso disegno di legge, fioriscono disegni di legge da tutte le parti per estenderlo a tutta Italia. Io spero che lo facciano, perché tra l'altro l'Italia è la patria della musica, del bel canto, eccetera. Abbiamo meno ore, meno competenze di educazione musicale che in tutti gli altri stati, chissà come mai.
Senta prof, sta per uscire un film bello tra l'altro, perché Un mondo a parte è stato girato in Abruzzo, ma non so perché io continuo a leggere Abruzzo e vedere Agordino, qui mi sa che ci azzecca la similitudine.
Eh sì, perché questo, che sarà senz'altro da andare a vedere, racconta di un piccolo paese di montagna dove, siccome sta calando la popolazione scolastica, la scuola dovrebbe venire chiusa. E siccome c'è chi in quel paese si rende conto che se chiude la scuola muore il paese, cerca di fare di tutto per tenerla aperta, quindi va a recuperare dei bambini da aggiungere, tra quelli figli degli emigranti che arrivano, dei profughi, eccetera. E sarà un bel film da vedere, perché c'è sotto un concetto molto forte che sì, ti ricorda qualcosa dell'Agordino, indubbiamente.
Se
non avessero girato qua il film in Abruzzo, i problemi sono simili, aree interne, zona di montagna, decremento demografico,
disagiate, eccetera eccetera, eccetera. Senta prof, ma perché il metodo Montessori viene esaltato negli Stati Uniti d'America, viene accolto con entusiasmo ovunque, e qui in questo paese non si fa nulla per incentivarlo?
Guarda, forse la Montessori è nata nel periodo sbagliato, perché Maria Montessori, la signora che è raffigurata sulle nostre carte monete, no? È stata una grande che ha, per amore dei bambini e per la sua competenza pedagogica e medica, diciamo, messo in piedi questo suo metodo, che è quello che a me piace tantissimo riassumerlo con la frase detta da lei: aiutami a fare da solo. Cioè, non imporre ai bambini le cose, non dargli la pappa pronta, ma in tutte le piccole cose, da quelle della gestione quotidiana allo studio e all'apprendimento, fare in maniera che lo gestiscano da sé, responsabilmente. Questo abitua alla responsabilità, dalla motivazione intrinseca, eccetera. Che non sia stata capita, dicevo, forse perché è nata nel periodo sbagliato in Italia, è perché una cosa del genere faceva pugni con la pedagogia fascista. E ancora ce la trasciniamo dietro questa cosa. Per fortuna adesso ci sono parecchie scuole Montessori, sono soprattutto scuole private, perché i genitori che possono pagare cercano il metodo Montessori, senz'altro nelle scuole materne, che se ne fanno fiore all'occhiello, e ci sono anche quelle statali, ma meno. Poi anche le elementari, e adesso alla mostra Didacta che si è appena conclusa a Firenze, dove vengono presentate tutte le innovazioni didattiche, in gran spolvero è stato presentato che anche cercano di estenderlo anche alla scuola media. Io ne sarei felicissima, perché è un metodo che e insegna lo spirito critico, la responsabilità, l'autogestione dei bambini, che non vuol dire che sono lasciati liberi di scorazzare, ma dovresti entrare in una scuola anche dell'infanzia dove i bambini responsabilizzati mettono a posto le cose quando le usano, si scelgono loro il gioco da utilizzare, non litigano per prendere tutti e due lo stesso gioco, e poi ci sono tutti quei materiali didattici costruiti dalla Montessori, e di seguito poi la Emma Castelnuovo, direi che è andata avanti per matematica nei livelli più alti di scuola, e con cui la mente ragiona, non la mente viene imbottita.
Senta prof, capita spesso di vedere dei bambini fuori forma, che non sono insomma perfettamente in forma, che non hanno
la
tartaruga, sono un po' obesi. Allora, siccome capita sempre più spesso, quando noi si andava sotto Naia, si ricorda la Naia, no?
Sì.
Ecco, allora, ogni mattina c'era la mezz'ora di corsa attorno al piazzale, se nevicava pure, se pioveva anche, col sole ancora meglio, perché ti facevano vestire di lana. E poi c'era una salute, c'era un'alimentazione controllata. Se lo si iniziasse a fare per davvero, con un piano comune?
Sarebbe bene, perché siamo arrivati, mi pare, al 30% di bambini sovrappeso in Italia, con tutti i problemi, non del bambino che magari non è così bello da vedere, no? Ma che quando questi avranno 40 anni cominceranno ad avere problemi.
Le ginocchia.
A parte le ginocchia per il peso, ma poi anche discorsi di colesterolo e con tutto quel che segue, no? E di problemi cardiaci e via dicendo. E il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione e del Merito pare abbiano fatto un patto, una convenzione, per cercare di mettere, abituare a corretti stili di vita attraverso la scuola. Io non vorrei che diventasse l'ulteriore educazione che infiliamo dentro nella scuola, che non se ne può più, perché sì, dovrebbe essere una cosa tra l'altro fatta in collaborazione assolutamente con i genitori, perché come fai? Ci sono delle scuole che fanno fare la giornata da Limana, la giornata della merendina sana. Allora, quel giorno lì i bambini devono portare a scuola una merenda che non sia una briochina confezionata, ma o la frutta o lo yogurt o il panino con la marmellata. E
con la Nutella.
Già sgariamo un po'.
No,
sì,
niente Nutella.
Niente Nutella, marmellata o pane formai, casomai. E ho visto che dal giorno unico, che non mi ricordo più quale, se mi pare il giovedì, della merenda sana, parecchi bambini cominciano ad estenderla anche negli altri giorni. Quindi questa è educazione alimentare, non il fatto di fare i pipponi in cui ti spiegano che il carboidrato eccetera, quello magari più
sarà
avanti,
lì,
no?
Sì. Quando crescono.
Quindi speriamo che anche in questo progetto non sia soltanto parole, perché è facile dire che si vuole fare, che sono tutte cose di buon senso, ma poi metterle in pratica spero un bene.
Senta, la Ferragnez perché oscura i visi dei figli sui social?
Perché ha capito che li espone a dei pericoli, cioè fa bene, in quanto in Italia non esiste la cosiddetta legge sullo sharenting, no? Cioè sul fatto di far apparire qualcuno sui social, e ne vanno di mezzo i bambini, perché i genitori mettono molto volentieri le foto dei propri bimbi a far vedere quanto sono belli, quanto sono bravi, e lo facevano soprattutto i Ferragnez, perché anche quanti soldi ci fanno guadagnare, no? Solo che adesso hanno cominciato a pensarci su, loro e anche altri, sul discorso della privacy, sul fatto che certe belle foto di bambino di 8 mesi a sederino in su che sorride, se poi finiscono nel telefono 10 anni dopo, quando lui è in prima media e i compagni gliela tirano fuori perché riescono a capire di chi è e gli fanno un bel body shaming oppure un bel cyberbullismo, oppure peggio, pare che queste immagini finiscano su dei brutti siti frequentati da gentaccia, esatto,
che fanno i montaggi.
Esatto, che fanno i montaggi. Quindi, gentili signori, si spera che questa legge, c'è il disegno di legge anche su questo, e speriamo che sì, molti seguano, visto che un influencer, l'esempio.
Prof, ho passato il sabato pensando a lei.
Ah sì? Perché?
Sì, perché noi sabato mattina tra le 6 del mattino e le 8 ci arriva una mail puntualissima, non sgarrano mai, dalla CGA di Mestre. Ogni settimana questa mail contiene dei numeri, dei dati preziosi, importanti, che noi poi facciamo rimbalzare durante la settimana. Questa è stata la settimana dei 32.000 ragazzi tra i 18 e i 24 anni che in Veneto hanno abbandonato gli studi.
Eh già, sono un po' tanti, perché sono il 9,5% del totale dei ragazzi di quell'età. Tra l'altro il problema è che, d'accordo, siamo sotto comunque la media nazionale che è il 13, quella europea però è il 10, e siamo sotto, però il guaio è che questo numero è aumentato, cioè da noi sono diventati di più invece che di meno i ragazzi che abbandonano gli studi. C'è da capire perché, perché avremo meno diciamo manodopera preparata e con alte competenze, per cui tutte le nostre industrie, o le nostre, non solo le industrie, anche uffici o start-up o quello che è, non troveranno gente più preparata e quindi ne va di mezzo la competizione, oltre che il buon lavoro che potrebbero procacciarsi. Nel 9.
Pensiamo 465.000 465.000 ragazzi che hanno abbandonato gli studi.
Nel 22.
Sono un'enormità.
Sono un'enormità, sì.
Solo in Veneto.
No, ma questi in Italia, sono in tutta questi. Italia. Quelli del Veneto sono 32.000.
32, insomma.
Sì, sono un po' meno di un decimo, certo, che la nostra, certo. Però sono troppi, perché c'è da capire, c'è da continuare a capire perché abbandonano e cercare di non di costringerli, ma di fare in maniera che venga valorizzata la scuola, nel senso che tante famiglie pensano che non serva granché, che tanto te va a lavorare gli stessi, no? Mentre un conto è andare a lavorare da saputo, come si direbbe al sud, un conto è andare a lavorare con mille parole in meno del tuo padrone, come diceva Don Milani.
E anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo, quindi anche oggi ci siamo imparati. Grazie prof, ci vediamo fra una settimana.
Ok, d'accordo. E intanto facciamo gli auguri di buona Pasqua.
Auguri prof.
Grazie.
Impariamoci.